La lezione di oggi è dedicata agli anni 60, un decennio complesso, molto sfaccettato. Come sapete, nel 1960 fu eletto John Fitzgerald Kennedy e in quell'anno il totale della popolazione residente negli Stati Uniti ammontava a oltre 179 milioni di persone e mostrava un incremento del 18,5% rispetto al censimento di 10 anni prima. In questo decennio aumentò l'immigrazione dai Caraibi, dall'America centrale, dalla Corea, anche dall'Africa. E secondo i dati sempre del censimento, il reddito medio dei cittadini bianchi era circa il doppio di quello dei neri. È il decennio in cui si evidenziò la grande povertà che dominava la società americana, e anche le disparità, perché il reddito medio dei cittadini bianchi era circa il doppio di quello degli afroamericani. Furono anni in cui si pensò di provare a risolvere alcuni dei problemi sociali, lo fecero, come vedremo, sia John Fitzgerald Kennedy che Lyndon Johnson, il suo successore, e si cercò dunque di aumentare la spesa sociale e nel 1965, sotto la presidenza di Lyndon Johnson, furono approvati due programmi di assistenza sanitaria, ne riparlerò, Medicare e Medicaid, ma ne abbiamo già parlato quando abbiamo fatto la lezione sul welfare. Medicare era dedicato alla popolazione anziana, oltre 65 anni d'età, e Medicaid alla popolazione povera. Questi due programmi colmavano, solo in parte il bisogno di un sistema sanitario nazionale che non esisteva. Gli anni 60 furono anche il decennio in cui i movimenti sociali sfidarono lo statu quo che aveva caratterizzato il decennio precedente. Il movimento per i diritti civili degli afroamericani, che voleva combattere la segregazione nel sud degli Stati Uniti, di cui parleremo nella ultima parte delle nostre lezioni, quella dedicata alla razza. Ci furono e crebbero, come già abbiamo accennato, i movimenti delle donne. Nacque il movimento della nuova sinistra, soprattutto nell'ambito del movimento studentesco. Nacque quella che venne chiamata la controcultura giovanile e molti di questi movimenti di protesta erano naturalmente volti al cambiamento. Gli anni 50 erano stati ritenuti anni molto conservatori e furono anni conservatori, quindi gli anni 60 furono appunto gli anni dei movimenti per il rinnovamento della società americana sotto vari aspetti. E poi ci fu il movimento pacifista contro la guerra del Vietnam, di cui naturalmente parleremo. quindi la società americana era fortemente attraversata da inquietudini, scontento e le mobilitazioni sociali nacquero sull'onda, diciamo, di questo scontento. John Fitzgerald Kennedy, democratico, aveva soltanto 43 anni quando fu eletto, ma era un politico noto e era senatore del Massachusetts e si era guadagnato la copertina su un importante, uno dei più importanti giornali e riviste americani, il Time, dopo il lancio dello Sputnik da parte sovietica, che aveva fatto temere, come sapete, sulla credibilità della tecnologia americana. E Kennedy fu ritratto come simbolo delle grandi risorse di gioventù e futuro che la nazione poteva mettere in gioco. E Kennedy apparteneva a una famiglia, a una grande famiglia della East Coast, del Massachusetts, una famiglia leggendaria, ma anche con alcuni lati oscuri. Ad esempio, si parlava delle simpatie che il padre Joseph, che era stato ambasciatore a Londra nei tardi anni 30, delle simpatie che il padre aveva avuto nei confronti di Hitler. Era una famiglia irlandese, cattolica, molto benestante, quindi con una famiglia dotata di un grande successo finanziario e che aveva una importante, diciamo, influenza politica. E naturalmente il fatto che Kennedy fosse cattolico in un paese prevalentemente protestante non andava a suo favore. E quindi questo fu da subito uno dei, diciamo, dei suoi problemi in campagna elettorale. Un altro grande tema della sua campagna elettorale è una grande novità anche nel contesto politico statunitense, fu il modo in cui la campagna elettorale si organizzò e fu espressa, perché ci furono molti dibattiti televisivi tra i due candidati, che erano appunto da parte democratica John Fitzgerald Kennedy e da parte repubblicana Richard Nixon. Quindi la televisione entrò nelle case di tutti i cittadini e le cittadine americane che vedevano i confronti molto forti tra i due candidati. Da questi dibattiti televisivi ne usciva molto esaltata la figura di Kennedy, che era un uomo con una, diciamo, che rivestiva una attrazione, aveva fisica, ma aveva anche un'oratoria molto, molto importante. Nixon invece era un personaggio goffo, non aveva una laurea Harvard e certamente aveva molto meno charme, diciamo, del candidato democratico, da ogni punto di vista. Kennedy sostenne in campagna elettorale che era necessario rimettere in moto l'America di fronte all'immobilismo dell'amministrazione repubblicana uscente. Bisognava fare della presidenza il centro vitale di una politica estera di impegno globale e bisognava, secondo Kennedy, ripensare le misure fiscali cercando di investire in formazione e in ricerca necessarie per la ripresa economica. Questi alcuni dei punti della sua campagna elettorale, quindi politica estera e misure sociali, investimento per la ripresa economica. Richard Nixon, che era vicepresidente di Eisenhower, era stato vicino al maccartismo, quindi fortemente anticomunista, era molto spigoloso l'immagine elettorale appunto non fu facile, diciamo, da curare. In politica estera di fatto portava avanti il discorso della politica del contenimento e in politica interna tematiche molto conservatrici. Kennedy al momento delle elezioni vinse di strettissima misura perché il Kennedy ottenne il 49,9% del voto popolare contro il 49,6% di Nixon. Scusate, il 49,1% di Nixon. Sul voto popolare comunque ci fu una controversia sui risultati perché appunto erano di strettissima misura e alla fine diciamo il dato finale fu che Kennedy, rispetto a quello che vi dicevo, aveva ottenuto il 49,7% del voto popolare e Nixon il 49,5%. Quindi, come vedete, una misura strettissima alla fine di un dibattito che vedeva i due molto vicini sul voto popolare, una differenza di 0,2. Ma invece per quello che riguarda i voti elettorali, la prevalenza di Kennedy fu molto più netta perché vinse con 303 voti elettorali rispetto ai 219 di Nixon. A favore di Kennedy decise il voto irlandese e quello cattolico, quello delle città operaie del New England, quindi della East Coast, e il sostegno di una serie di stati del sud degli Stati Uniti che erano stati attratti presentati dal candidato democratico grazie all'indicazione che i candidati devono dare prima, no, del voto elettorale, di chi sarebbe stato il vicepresidente. Perché Kennedy aveva indicato come vicepresidente Lyndon Johnson, che era texano e quindi portò, diciamo, in dote alcuni stati del sud degli Stati Uniti a Kennedy, quindi fu Kennedy sostenuto da questi stati. Anche molti elettori neri afroamericani votarono Kennedy, anche se Kennedy era, diciamo, molto cauto nel sostegno, almeno inizialmente, all'inizio, durante la campagna elettorale e all'inizio della sua presidenza, sul sostegno alle battaglie degli afroamericani, ma gli afroamericani avevano molto apprezzato la solidarietà che Kennedy, John Fitzgerald, ma anche suo fratello Robert, che coordinava la campagna elettorale, che sarebbe poi divenuto ministro della giustizia, come sapete, sia tutti e due i fratelli avevano manifestato infatti solidarietà nei confronti del grande leader afroamericano Martin Luther King, che era stato in quei mesi condannato al carcere. Quindi ci fu un aumento consistente del voto afroamericano nei confronti del candidato democratico, grazie a questo atto di solidarietà, diciamo, nei confronti di Martin Luther King, anche se in realtà nella campagna elettorale John Fitzgerald Kennedy non giocò e spese molte parole in favore dei diritti civili. Nel congresso la maggioranza dei voti andò ai democratici, anche se molti dei democratici erano, diciamo, dell'ala conservatrice. Kennedy stesso era sicuramente un progressista, credeva nelle capacità manageriali e nelle capacità scientifiche di chi lo circondava. Pensava che i problemi interni e internazionali dovessero essere risolti con una gestione coraggiosa e innovativa, grazie anche agli esperti e alle esperte. Quindi credeva molto nel merito, ma fu sempre, per il pochi anni in cui governò, un moderato, e fu sempre a metà di un'attenzione tra retorica idealista e cautela politica. Quindi, mentre lanciava proclami ideali molto forti, tanto che il suo slogan divenne la nuova frontiera, The New Frontiers, quindi una nuova frontiera che fosse una nuova frontiera sociale, ma anche tecnologica, ma anche economica, ma anche della politica estera, quindi un nuovo inizio in qualche modo. In realtà il suo programma era molto più più conservatore, perché riprendeva quelle che erano le proposte tradizionali dei democratici: incoraggiamento e stimolo alla crescita e all'occupazione, aumento del salario minimo, espansione della sicurezza sociale e dell'istruzione. Nella Federal Reserve Bank e nel Tesoro erano favorevoli a una politica di spesa pubblica come Kennedy invece avrebbe voluto, e quindi dovette, una volta insediato presidente, ridurre le sue aspettative sull'aumento della spesa pubblica per risolvere o cercare di risolvere molti problemi sociali, perché appunto le grandi agenzie economiche e il Ministero del Tesoro non erano d'accordo su questa linea. Kennedy credeva, e molti consiglieri economici di Kennedy anche, che l'economia americana potesse essere capace di una crescita molto più intensa e continuativa di quella che era stata negli anni precedenti. Sperava di poter aumentare l'occupazione, e che potessero essere aumentati i redditi, e pensava quindi di soddisfare in questo modo il ceto medio. Un'ulteriore motivazione alla filosofia della crescita veniva dalla politica estera di Kennedy, che abbiamo già visto nella lezione di ieri, perché Kennedy prevedeva un rilancio degli impegni internazionali per riaffermare la potenza americana, come abbiamo visto. E quindi Kennedy rilanciò il controllo sull'America Latina, come abbiamo visto, col programma dell'Alleanza per il Progresso. L'amministrazione favorì la liberalizzazione degli scambi a livello globale, mise in cantiere programmi pubblici per lo sviluppo di nuove tecnologie, in particolare nel settore aerospaziale, informatico e delle comunicazioni. Gli Stati Uniti con Kennedy volevano di nuovo rivestire il ruolo di paese modello forte per gli altri paesi del globo. Le scelte di Kennedy esercitarono un forte fascino ideale, soprattutto sui giovani, ma ebbero anche qualche successo politico ed economico. La crescita economica fu buona, circa il 3% annuo del prodotto interno lordo, gli investimenti salirono e la disoccupazione già nel 61-62 scese dal 6 al 5%, quindi un tasso di disoccupazione basso. Considerate che il tasso di turnover della popolazione lavoratrice di solito è il 3%, quindi il 5% è un turnover è una disoccupazione molto bassa. I sindacati sostennero le politiche del governo e anche il mondo degli affari, che all'inizio era abbastanza scettico, fu convinto da Kennedy e dalla sua amministrazione sul beneficio dei tagli fiscali. E Kennedy ovviamente tendeva a coagulare il consenso delle classi medie, dell'industria, della finanza, ma voleva attrarre anche, consolidare il suo peso, il peso della sua amministrazione nei confronti dei democratici conservatori, soprattutto degli stati del sud. Le politiche della crescita furono accelerate dalla politica estera, come dicevamo, soprattutto dall'intervento in Vietnam, che vedremo tra poco. Dunque, la politica di Kennedy fu centrata sul rinnovamento, sull'innovazione e sul consolidamento economico.